Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Siamo giunti alla quarta tappa di un percorso attraverso l'imponente epistolario di Niccolò Paganini, più di 1000 lettere, lo ricordo, riunite in due ponderosi volumi pubblicati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle edizioni Curci. Lo stiamo facendo insieme a un grande specialista della materia, nonché uno dei curatori della suddetta edizione, Danilo Prefumo, che è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno Sergio.
E dunque nell'ultima puntata abbiamo parlato di un tema così non simpaticissimo, la salute cagionevole di Niccolò Paganini. Oggi ci rallegriamo invece calandoci nel momento di maggior successo della sua carriera.
La tournée europea che si estese dal 1828 al 1834 rappresenta l'apice della fortuna internazionale di Paganini e costituisce il momento in cui il mito di Paganini si crea, perché fino a quel momento Paganini era stato sì Paganini, ma era stato Paganini in Italia sostanzialmente. Con la tournée europea che tocca Austria, Germania, Polonia, Francia e Inghilterra e alla fine poi Belgio anche, il nome di Paganini diventa quello che è rimasto fino ad oggi, cioè un mito, perché Paganini riscuote successi inenarrabili. Nessun musicista strumentale aveva mai ottenuto un successo anche lontanamente paragonabile al suo, guadagna cifre inverosimili e diventa Paganini, quello che ormai è per tutti, cioè il sinonimo stesso del virtuoso, dell'inarrivabile virtuoso strumentale, e apre la via a tutta una serie di virtuosi che verranno dopo di lui, non solo in ambito violinistico, ma anche forse e soprattutto in ambito pianistico, a cominciare da Franz Liszt, il quale decide di cambiare la propria carriera, diciamo, di orientarla in un certo senso proprio dopo aver ascoltato Paganini. Paganini è l'apripista di tutta una serie di virtuosi inarrivabili che verranno dopo di lui.
Sì, perché è facile immaginare che tra il pubblico vi fossero molti musicisti, molti violinisti naturalmente, che accorrevano
a sentirlo. Ma la cosa sensazionale di questa tournée paganiniana è che Paganini in pratica se la organizza da solo, non ha dietro una struttura manageriale che all'epoca non esisteva. Paganini parte, ha alcune lettere di raccomandazione che si è costruito lui, è stato invitato dal principe Metternich che gli ha detto venga a Vienna e quindi sa che a Vienna verrà accolto bene, ma poi in realtà non ha alle spalle niente, non esisteva un sistema concertistico organizzato su base così delle stagioni concertistiche come esisteva oggi. Paganini arrivava, noleggiava la sala, pagava l'orchestra e poi si faceva pagare per il concerto. Tutto quello che gli rimaneva in tasca era suo, funzionava così. E quindi Paganini praticamente attua una sfida straordinaria, dice venite a sentire me perché io sono diverso da tutti gli altri, aumenta i prezzi, in alcuni casi li raddoppia. Ora l'abbiamo detto tante volte, chiunque può dire sì, venite a sentirmi a prezzo raddoppiato, poi bisogna vedere se la gente ci va a sentire a prezzo raddoppiato. Per andare a sentire Paganini la gente era disposta anche a pagare il doppio. Questo significa che Paganini, contrariamente a quello che dicevano i suoi avversari, i suoi nemici, non era semplicemente un virtuoso, un ciarlatano, uno che sapeva fare delle cose così un po' mirabolanti sul violino, ma era anche un grande artista, un grande violinista.
Cominciamo quindi a leggere quel che scriveva in quel periodo Niccolò Paganini.
Lettera ad Agostino Samengo, Vienna, 15 maggio 1828. Voi volete mie notizie e vedo che, come egregio dilettante nella sfera armonica, ve ne trovate ansioso per quella amicizia che mi accordate e per quel vero amore all'arte musicale che tanto vi distingue. Sappiate adunque che qui giunto e appena mi produssi, ho veduto un pubblico dotto di musica e pieno di amorevolezza per ognuno che la esercita con calore. Ho dato 5 grandi concerti nella sala del Ridotto e avantieri il 6° concerto nel teatro di corte per Sua Maestà l'Imperatore. Se mi fosse lecito dirvi quanto è grande l'espressione del pubblico in onorarmi, dovrei aggiungere a ciò che di ben lusinghiero fu detto nei fogli, la cui traduzione leggo anche in quelli di Trieste, ma mi limiterò a dirvi che davvero mi trovo assai animato da un suffragio, posso dire unissono, e il più lusinghiero cui potessi mai aspirare. Questa sera suonerò in casa del principe Metternich. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Praga, 10 gennaio 1829. Amico carissimo, se tu sapessi quanti nemici suscitano contro di me, non lo crederesti. Io non faccio mai male a nessuno, ma chi non mi conosce mi dipinge per l'uomo il più scellerato, avaro, esoso, eccetera, eccetera. Ed io, per vendicarmi, protesto d'incarire vieppiù il biglietto d'ingresso alle accademie che darò nel resto d'Europa. A Berlino dicesi che persona amica abbia a mia disposizione 24.000 scudi, denaro preso in anticipazione da coloro che bramano sentirmi in 6 accademie, ma ne darò almeno 12. In 2 o 3 anni potrò possedere circa 2 milioni. La mia gloria così vuole. Ma che ne faremo di tanto denaro? Ami tu i fuochi artificiali? Ma no, tengo un figlio e prego il cielo conservarmelo.
Beh, sono due lettere bellissime. La prima è molto, ancora molto riservata, la seconda già rivela quanto il successo poi generi invidia, e questo è tipico. Noi oggi lo sappiamo benissimo grazie ai social, che ci fanno vedere quanto chiunque abbia successo poi sia soggetto ad attacchi di ogni genere. Però insomma, Paganini dice una cosa interessantissima, dice: a Berlino dicesi che persona amica abbia a mia disposizione 24.000 scudi, cioè Paganini andava all'avventura, non aveva nulla di preparato, andrà poi a Berlino, ma poi andrà a Parigi, poi andrà a Londra, sempre allo stesso modo. Arriva qualcuno che gli dice: senta Paganini, io le do 100.000 sterline, 1.000 sterline, lei venga a suonare, le garantisco questa cifra. E Paganini firma un contratto e va, ma non c'è nulla di preordinato, è tutto assolutamente creato sul momento, e questo è magnifico. E vorrei fare sentire uno dei brani più celebri di Paganini, che ebbe un successo strepitoso durante la sua tournée europea e fu poi arrangiato innumerevoli volte per pianoforte, per ogni sorta di strumenti, che è il famoso rondò del concerto numero 2 in si minore, il rondò della campanella. Thank you.
Thank you.
Molti di voi, ne sono sicuro, l'hanno riconosciuto subito. Era il rondò andantino allegretto moderato, meglio noto come la campanella, terzo e ultimo movimento del concerto per violino numero 2 in si minore di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta al violino e alla testa dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
Ecco, la lettera che ascolteremo adesso non necessita di una lunghissima introduzione, perché è la lettera più lunga che ascolteremo in queste trasmissioni, ed è una lettera che Paganini indirizza all'amico Germi nel luglio del 1831, dopo i concerti di Londra. I concerti di Londra costituiscono, dal punto di vista del successo popolare e del guadagno economico, l'apice della carriera di Paganini, e Paganini ne dà un resoconto molto gustoso all'amico Germi in questa lettera, che vale la pena proprio di citare per intero.
Paganini a Luigi Guglielmo Germi, Londra, 4-11 luglio 1831. Amico carissimo, se avrai opportunità di leggere alcuni dei vari fogli pubblici inglesi, scorgerai che quella specie di inaudito entusiasmo, anzi frenesia senza esempio, ho suscitato nei freddi britannici col mio primo concerto dato nel Gran Teatro dell'Opera Italiana lì 3 giugno. Se scrivessi un anno non giungerei a dirtene la minima parte. Il teatro tutto, platea, palchi, galleria, pareva un mare in tempesta, tanto per lo strepito delle voci e delle mani, quanto per l'ondeggiare dei fazzoletti e di capelli menati per l'aria. Di quello che ne scrivono i giornali in questi pochi giorni se ne può fare un gran volume. Dicono cose che non conviene ripeterti. Leggi se puoi e vedrai. Questa specie di trionfo è qui senza esempio, come tutti unanimemente dicono, e tanto più lusinghiero per me quanto mi è convenuto, col suono del mio strumento, per distruggere una cattiva impressione fatta pubblico, da prezzi voluti alterati, che aveva da principio stabiliti sui miei concerti. Io ho suonato, e tutte le dicerie si convertirono in lodi inenarrabili, anzi, ogni sillaba di censura produsse un panegirico. Tutto l'uditorio, quasi per moto involontario, si trovò salito sulle panche e sulle sedie della platea. Di sopra, sui palchi avresti creduto che volessero slanciarsi giù con un salto di Leucade. L'entusiasmo non rimase nelle mura del teatro. Ovunque apparisco, o per le strade o altrove, le persone si fermano, mi seguono e mi si affollano intorno. Ripeterò una frase del Times. Tu forse non crederai la metà di quel che io ti dico, ed io non ti dico che la metà di quel che è. Ora inviti di qua, inviti di là, dai più alti signori, e non so da chi prima andare. Dal prodotto pecuniario non posso per ora dirti di positivo. Ho dato un solo concerto dei 6 convenuti per un contratto con un impresario avido e briccone Laporte, francese, e dopodomani darò il secondo. Quanto prima ti terrò meglio ragguagliato de pecunia, che è l'essenziale. Avea cominciato questa lettera 20 giorni fa, e nel corso di questo tempo ho dato altri 3 concerti pubblici nello stesso teatro ove ho dato il primo. Altro non posso aggiungere a quanto ho detto, se non che l'applauso andò sempre più crescendo, ed il concorso aumentando ed il guadagno moltiplicando. Non parlo della gloria. Sulla benevolenza del pubblico, per la quale a dartene un'idea mi mancano le espressioni. Con invito del re ho suonato a corte e mi aspetto un anello, giacché fu da me il suo gioielliere a prendermi la misura di un dito e gli presentai l'indice della mano destra. Una nuvola di ritratti fatti da diversi artisti è apparsa per tutte le botteghe. Qual più qual meno presenta la mia fisionomia, ma uno che veramente mi somigli non è comparso ancora tra le stampe. Si vede anche qualche caricatura buffonesca, una che mi presenta in atto di suonare in attitudine strana, mentre il leggio si accende e brucia, un altro nell'atto che abbraccio una bella donna per una diceria che erasi sparsa di essermi innamorato di una bellissima donzella inglese, una terza che suono il violino sopra una corda, con un motto faceto sotto, ed un altro col ritratto di La Blanche che suona il campanello, il che fece in un concerto. Io ne rido a crepare e li lascio fare. Il 4 luglio ho dato allo stesso teatro l'ottavo concerto. Il più ricco fu il quinto. Una piena incredibile. Retrocessero centinaia di uditori e più di 200 persone si contentarono di porsi fra i suonatori dell'orchestra che avevo posta sulla scena per affittare ad una Guinea le sedie in orchestra sotto. In Londra non si era mai veduto un tal concorso. Ho suonato un pezzo di musica ed altri concerti che hanno dato degli artisti in qualche sala, contentandomi del terzo dell'introito brutto.
La chitarra di Guido Fichtner a commentare anche questa lunga lettera, come dicevi Danilo. Beh, Niccolò Paganini a tratti è anche un po' prolisso, diciamo la verità.
Ma è l'unica lettera in cui si effonde, poi in genere è telegrafico, ma qui evidentemente il successo doveva essere stato talmente straordinario, talmente inatteso anche forse, talmente al di là dell'immaginabile che si è sentito proprio in dovere di raccontare tutto questo. Poi in genere è telegrafico, dice due parole, dice ho suonato qui, ho suonato là, ho avuto un grande successo, fine. Ma qui evidentemente in Inghilterra non se l'aspettava, la leggenda degli inglesi freddi evidentemente la conosceva bene anche lui, e quindi deve essere rimasto non solo felice ma anche stupito dall'accoglienza esuberante che ha ricevuto in Inghilterra.
Ecco, e nel mezzo di tutta questa frenetica attività concertistica trovava ancora il tempo di scrivere?
Certo, come no, ha scritto un concerto, ha scritto il quarto concerto, l'ha scritto durante la tournée, ha scritto vari pezzi di occasione che poi ha dedicato a personaggi importanti, ad esempio la maestosa sonata sentimentale nella quale varia l'inno austriaco. Sono brani tipici che si scrivevano per ingraziarsi il pubblico
locale.
Proprio. E non solo, ma scrive anche tutta una serie, la bellezza di 18 sonate per violino e chitarra nel corso della tournée, così per il piacere di scriverle, perché poi non erano neanche brani che eseguiva in concerto. Si può capire il quarto concerto, la maestosa sonata sentimentale, eccetera, ma questi erano brani che scriveva esclusivamente per il proprio piacere. Questo è anche molto singolare.
Beh, ascoltiamo un esempio di queste composizioni dal suo centone di sonate. Questa è la sonata numero 4 in mi maggiore, nei tempi allegro vivace e minuetto a valse allegro vivo. Il violino di Luigi Alberto Bianchi e la chitarra di Maurizio Preda per la sonata numero 4 in Mi maggiore nei tempi allegro vivace, minuetto a valse allegro vivo dal centone di sonate di Niccolò Paganini.
Centone di sonate che Paganini comincia a scrivere dal 1829, questo lo sappiamo perché sulla carta su cui le sonate sono scritte c'è ancora attaccata l'etichetta del venditore, che è un venditore praghese, e quindi Paganini fu a Praga nel 1829, quindi dal 1829 in avanti scrisse queste 18 sonate, così a tempo perso per il suo piacere. Sempre, diciamo, dall'epistolare vorrei appunto far ascoltare ancora una lettera da Londra, nella quale, oltre alla solita descrizione del successo eccetera eccetera, vengono fuori anche delle considerazioni di tipo economico. Paganini si ricorda di essere
genovese,
ma genovese in senso buono, e si preoccupa anche del destino della sorella. Lui ormai era diventato un uomo ricchissimo e quindi poteva beneficare in qualche modo la propria sorella con delle donazioni in denaro, perché Paganini aveva due sorelle che avevano fatto dei matrimoni pessimi e quindi avevano bisogno di denaro.
Suonai per la serata di La Blache per signor Spagnoletti, primo violino di Londra, e per un maestro di cappella, signor Oves. Suonai gratis al Gran Teatro per il concerto a beneficio dei filarmonici, vedove, eccetera, e gratis al concerto per gli orfanelli. Lunedì suonerò al concerto di Mr. Torri alla mattina ed avrò il mio terzo dell'introito. Alla sera spero darò concerto alla città, cioè a 4 miglia da Londra, avendo ottenuto la sala di London Tavern, che contiene circa 800 persone. E là ne darò 3 o 4 a mezza guinea il biglietto. Venerdì 15 darò il 9° concerto al Gran Teatro. Se suona Paganini, il mondo corre. Ho già rimesso del denaro al nostro console Mr. Heath e fra giorni compirò 6.000 lire sterline. Ma come fare per passarle al tuo banchiere Ricci? Io non credo facile il mezzo di rimetterle a Genova. Tocca a te col signor Ricci di suggerirmi quel che conviene, se di comprare qui o di lasciarle in deposito a questo signor Heath. La compra per 7.000 franchi di rendita a Parigi sta sempre là. A settembre scadranno 6 mesi dei frutti e per ora, essendo basso il cambio, parmi ben fatto aspettare migliore epoca per la vendita. Mio caro Jeremy, leviamo dalla miseria Domenica mia sorella e la sua famiglia. Procuraci un alloggio decente. Provvedila di mobili, compresi i letti e tutto l'occorrente. Pezze di tela per lenzuola, pezze tela per camice, pezze indiana o d'altro per vestiti, calze, scarpe, fazzoletti e tutto quel che è necessario per il buon vivere. Indi assegnale 150 franchi al mese, se credi che bastino, per il mantenimento delle sue creature. Se occorre, spendici per organizzare il tutto 8 o 10.000 franchi, che io acconsento. Se tu hai un amico, potresti incaricarlo di tutto. Mia madre mi ha scritto una lettera e mi chiede di porre a mie spese in collegio il mio nipote Carlo. E se ciò mi consigli, io lo farò volentieri. Abbi dunque la compiacenza di vedere ove converrebbe situarlo per l'educazione e fa tu nel modo che ti piace. Ch'io sarò contentissimo di quel che verrà da te disposto. Salutami tanto mia madre. Fra qualche giorno ti scriverò e non starò mai più silenzioso con l'adorabile mio Luigi. Thank you.
ascolto, come dire, sfizioso a chiudere un'altra lettera dall'epistolario di Niccolò Paganini, e ringraziamo tra l'altro Massimiliano Zampetti che ci ha prestato la voce per questo, e qui Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto hanno eseguito per noi un rondò appunto per questi due strumenti, un organico senz'altro curioso e raro anche nella storia della musica, un'opera giovanile di Paganini. Beh, in questa lettera, Danilo, mi ha colpito una frase: se suona Paganini il mondo corre.
Ah beh, se suona Paganini il mondo corre, e quindi, come dicevamo prima, qui siamo all'apice della carriera di Paganini, e qui Paganini si effonde come mai ha fatto prima e come mai farà dopo. Io però vorrei anche notare questo elemento di umanità che c'è in Paganini. Paganini non era avaro, perlomeno non era più avaro della media di qualunque altro compositore, era attento al denaro, ma la cosa non ci deve stupire perché veniva da una famiglia non ricca, quindi aveva chiara cognizione di quanto ogni lira valesse. Ci furono momenti in cui riuscì a essere molto generoso, lo vedremo anche nell'ultima puntata, e altri in cui fu, diciamo, molto più oculato. Però, insomma, in questa attenzione per le sorelle, che comunque continuavano a chiedergli denaro perché pensavano che Paganini dovesse in qualche modo provvedere al loro sostentamento, è comunque una cosa bella che c'è nella sua vita e nei confronti della famiglia, magari un po' a fatica, ma l'ha sempre fatta, ha sempre aiutato la famiglia, magari non con grandissima generosità, ma comunque l'ha sempre permesso ai familiari di vivere una vita decente. Poi non sappiamo che carattere avessero queste due sorelle, Domenica e Nicoletta. Delle due Paganini preferiva senz'altro Domenica, e però, come dicevo prima, tutte e due avevano fatto dei matrimoni non felici, quindi il problema era anche complicato dal fatto che le famiglie si erano caricate di debiti. Uno addirittura, il signor Passadore, aveva commesso degli illeciti amministrativi, era dovuto scappare il marito di Domenica, e quindi, insomma, Domenica si era trovata in gravissime difficoltà. Questo spiega perché Paganini scrive quella lettera.
Bene, ci fermiamo qui per oggi, ma abbiamo ancora una tappa da percorrere in questo itinerario sonoro che ci ha portati, ci sta portando all'interno della vita davvero di Niccolò Paganini, con le sue lettere, quindi attraverso il suo epistolario. Ringrazio quindi anche a nome del nostro pubblico Danilo Prefumo.
Grazie a te, Sergio. Alla prossima puntata parleremo degli ultimi anni di Paganini, con tre episodi abbastanza interessanti della sua vita.